Viva vicino, e in questi tempi fa piacere averla, quindi devo dire che è sempre un grande piacere per me venire qui. Quest'anno ho scelto, sentendo la proposta della diocesi e l'interpretazione di Donatella, un percorso un po' particolare. Per farvi capire perché mi sono andato a occupare di Pierre de Luxembourg, faccio una piccolissima premessa. Per motivi di lavoro dovevo occuparmi delle scritte in volgare, in provenzale o comunque in latino medievale collegate ad affreschi della provincia di Cuneo del Saluzzese. In questo modo anni fa ho percorso la Valle Maira e sono finito sopra San Damiano, vicinissimo a Macra, in una cappella di quelle di via. Erano le cappelle che avevano il porticato davanti, una cappella medievale ma ben ristrutturata all'interno, col portico, perché su una strada, e la strada era quella che andava verso la Provenza, Avignone. All'interno una grande sorpresa, perché c'è una danza macabra in provenzale, rarissima, con i morti che trascinano i vivi. Ma sono dei morti spiritosi, sono dei morti ballerini, e coinvolgono in questa stupenda danza tutti i personaggi della città medievale, dai poveri ai ricchi, dai religiosi ai laici, dai re ai principi, ai cardinali, ai vescovi, e nessuno di questi vuole ballare. Ma tutti dicono aspettiamo un momento, ovviamente con le forme in provenzale. E qui vedete ad esempio proprio la morte che è fra l'imperatore e il cardinale, e se li porta via uno per uno e tutti sono contenti. E questo è il vescovo che meno di tutti vuole andare, quello che fa più resistenza alla morte e che predica anche in quel momento lì che lui vorrebbe tanto continuare a convertire su questa terra invece che andare a essere convertito di là. Dunque, in questa cappella che tutti sono andati a vedere per questa danza, dance macabre, in realtà c'è un personaggio messo sopra che ha svegliato la mia attenzione, un personaggio che oggi nessuno prega più, perché non è un santo, è un beato. La cappella ha un cartiglio, questa cappella in Valmaira, l'unica che abbiamo, che dice: questa cappella fu fatta, vedete, faitam, siamo già in Provenza, invece di dire facta, in honorem Dei e beneurat, l'altra forma per benedicta, per la Madonna, dona Sante Marie. Ecco, et beati Petri de Lussemburgi, nell'anno 1500 e 400 e poi manca, e poi c'è il nome del pittore, Thomas Biazzaci. Allora, questa particolarità di questa parete finale, dove col cambio del tempo già i visitatori nei tempi 7-8 non sapevano più chi fosse questo Pietro da Lussemburgo a cui era dedicata la cappella. Allora il primo vescovo che va là, non me ne voglia, ha detto chiaro: questo qui è San Pietro. Ha cancellato l'immagine centrale e ha fatto San Pietro come testimone unico della cappella. Invece sotto, se voi vedete, ci sono due figure di questo personaggio. Quello verde, eccolo qua, chiedo scusa, ma sì, si vede, eccolo là, uno, lo vedete? Due. Era proprio una parete intera, d'altronde era il proprietario, fra virgolette, della cappella. Questo luogo era fatto per la sua memoria, e quindi ne ha due di queste immagini, che è una cosa abbastanza curiosa. E nessuno dei commentatori, perché voi sapete, tutti noi siamo un po' attirati dalle cose più belle, allora tutti si sono fermati a leggere questa parte sotto e nessuno ha buttato l'occhio su questo poveretto qua che invece meritava attenzione. Ecco, qui è più da vicino, vedete, si vede bene la casa dei Lussemburgo, perché c'è lo stemma, visto che ecco, parlavamo prima di stemmi, c'è la casa di Lussemburgo, c'è lui, c'è il cappello da cardinale, c'è l'abito e qui c'è con San Pietro, perché ovviamente è il suo protettore, lui si chiama Pietro di Lussemburgo e il suo protettore è certamente San Pietro, che conosciamo tutti. Bene, mi sono detto, ho cominciato a studiare questo personaggio e a dire, ma che mai un Pietro da Lussemburgo, che oggi vi dicevo non è più venerato, a Saluzzo non se ne sa nulla, ma già dicevamo nel 7-800 i vescovi non sapevano più niente di questo qua. Come ha fatto ad arrivare qui e che senso ha che uno che si chiama Pietro di Lussemburgo sia ricordato una piccola valle magra del Marchesato di Saluzzo, povera, senza nessun... Allora sono andato a cercare un po' per vedere quali altri santi francesi hanno avuto una qualche riflesso nel saluzzese, per vedere insieme se c'è qualche possibile connessione fra queste due immagini. E il primo, ovviamente, che va alla memoria è San Luigi, re di Francia, il grande San Luigi. Su questo personaggio sappiamo che era il quarto figlio di Luigi VIII e Bianca di Castiglia. Muoiono i suoi tre fratelli maggiori e lui, dodicenne, sotto legge della madre, viene promosso re, con tutto cosa gli capita. Viene consacrato a Reims, gli viene fatta l'unzione e poi, siccome la madre Bianca di Castiglia è una spagnola, comincia a lottare per tenere vivo quello che era l'idea del padre. I francesi non vogliono una spagnola come regina e soprattutto i duchi di Fiandra, Borgogna, Bretagna e Marche cominciano a lottare quel suo potere. Questo povero e giovane re comincia sotto legge della madre a fare accordi, transizioni e ottiene in pochi anni la simpatia della gente, tanto che quando c'è un attentato contro di lui, proprio del conte di Bretagna, gli abitanti di Parigi aprono le porte per salvare questo principe così giovane, così infelice. Fra i 13 e i 16 anni deve combattere tutte queste guerre intestine alla Francia. Poi cominciano le cose a cambiare nel 1229, quando si accorda col conte di Tolosa e un suo fratello sposa la figlia del conte. Questo è importante perché da quel momento lì la Francia ha diritto alla Provenza e a un luogo che si chiama Aigues-Mortes. Questo Aigues-Mortes è fondamentale per San Luigi perché sarà di lì che partirà per le due crociate. Allora, quando ha 20 anni si sposa con Margherita di Provenza e quindi ottiene un'altra parte e comincia la sua vita più tranquilla. Perché lo ricordiamo? Allora, ricordiamo questo re per la sua religiosità. Vive alla ricerca delle reliquie più sicure che ci potessero essere a quel tempo, che proteggano la casa sua, la casa natale, gli Angiò, e proteggano la Francia. In questo senso costruisce questo stupendo edificio a Parigi, la Sainte-Chapelle, perché all'interno lui ha stabilito di mettere quella che è la reliquia più importante del mondo occidentale, l'unica sicura, perché gliel'ha venduta niente di meno che Baldovino II di Costantinopoli, la corona di spine di Cristo. Questo sovrano di Costantinopoli aveva la corona, l'aveva promessa ai veneziani. Allora il povero nostro San Luigi si fa un mutuo, diremmo oggi, per pagare i veneziani e prendere questa corona che secondo lui è il segno proprio di Cristo sulla terra, e riesce ad acquisirla, a acquistarla, la prende, la porta a Parigi e da qualche anno è esposta nella Settimana Santa proprio a Notre Dame. È chiusa in una cassa di cui hanno le chiavi tre persone: il responsabile della chiesa di Parigi, il sindaco di Parigi, il capo dei domenicani. Ecco perché qualche giorno fa, quando è andata a fuoco tutta la cosa, ci sono stati dei problemi perché non trovavano le tre chiavi. purtroppo sono, il troppo porta sempre delle, perché mancava una chiave per aprire questa cosa, comunque l'hanno salvata e la corona di San Luigi è rimasta là. Su questa sua devozione estrema per le reliquie, perché era di una fede incredibile, si è molto parlato. In realtà non faceva solo quello, questa è una parte del che ci è arrivata, ma era estremamente attento alle condizioni di governo nei suoi domini. Negli anni, quando aveva 33-34 anni, pensate, che organizza un'inchiesta sulla condizione di vita nei suoi domini e manda frati domenicani e francescani in giro per tutta la Francia a vedere come sta la gente. E noi abbiamo le relazioni regione per regione di cosa dice. Poi definisce il ruolo del Parlamento e per i processi, poi pensate oggi le polemiche ci sono, questo re fa delle leggi per cui il giudizio deve essere promosso solo se ci sono delle prove. E pensate, a quei tempi riceveva i poveri e chi si lamentava delle cose che capitavano al bosco di Vincennes su una pietra. Il bosco di Vincennes è un bosco fuori Parigi, dove loro avevano un grande castello e lui usciva per parlare con la gente e sentire le cause. Quindi un uomo estremamente attento. Per i problemi della vita in città, vivere a Parigi era già caro, metteva dei calmieri che dicevano quanto costavano le case, controllava che i negozianti non imbrogliassero e ha fatto addirittura scrivere un livre de métier, che sarebbe un libro dove sono scritti tutti i mestieri di Parigi, quanto dovevano essere pagati, chi era sarto, chi era drappiere, chi era vetraio, chi era panettiere, chi dovevano fare certe cose. Lui così mandava avanti il regno. Sulla politica estera, anche qui a breve, ma è uno per la pace, dove poteva intervenire per combinare accordi, lo faceva volentieri. Interviene anche per Napoli, perché un suo fratello è chiamato dal Papa per prendere la terra napoletana e comincerà così la dinastia degli Angiò nel sud. Noi lo ricordiamo soprattutto per due crociate, la prima del 1248 quando conquista la città di Damietta, poi le cose non vanno bene ma lui rimane comunque, intorno al 1250 c'è ancora, laggiù per seguire un po' cosa fanno i cristiani. E poi torna, questa volta quella finale, a 56 anni ancora, partendo sempre da Egmort, va a Tunisi, dove muore. Muore non per peste, ma per dissenteria, perché mancanza di acqua potabile, non poteva bere. Come tutti i sovrani del tempo, con la nomea che ha, perché una figura già ai suoi tempi molto conosciuta, molto apprezzata, molto amata, viene bollito e disossato. Le ossa sono nella basilica di Saint-Denis a riposare in una tomba fino alla rivoluzione francese, poi opla, tutte sparse. Una parte del corpo invece, per sua fortuna, è a Montréal in Sicilia, una terra appunto dove il fratello governava, e là sono rimaste tranquille. Nel 1297 il Papa Bonifacio VIII lo canonizza come San Luigi dei Francesi, che quindi è un santo re nazionale, patrono dell'ordine francescano e del terzo ordine regolare di San Francesco. Questo sovrano sembrerebbe uno di quei tanti figuri di eroi della Francia e che sia rimasto lì, quindi non ci stupiscono che i francesi abbiano preso, no scusate, da quella dopo, anche